Con il classico caracollante giro di basso, peraltro perfettamente intonato al ritmo lento di queste notti inesauste di grande caldo, va a cominciare una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, buongiorno soprattutto al professor Andrea Di Stefano, che questa mattina, complice il caldo, sfoggia uno sbarazzino Bermuda a scacchi. È tipo un kilt però fatto a Bermuda. Ha cambiato stilista?
No.
Sempre quello?
Sempre quello.
Sempre quello delle cravatte, sempre lui?
Sempre lui.
Lo stesso. A proposito di scacchi, Trump attorno alle 2 del mattino ha twittato che il comunismo ha fatto la sua mossa. Ma lui è pronto, eh?
Sarebbe questa mossa?
Non lo so quale sia la mossa.
Si riferirà forse ai candidati, quelli di New York.
Comunque ha fatto la sua mossa. Ha aspettato i mondiali per fare la mossa. Era acquattato dietro Giappone, Svezia, il comunismo, e ha fatto la sua mossa. Poi vi racconteremo, appena lo sapremo, qual è la sua mossa. Ma permettetemi nel frattempo di dire un grazie a tutti voi che avete partecipato, ascoltato, apprezzato gli ascoltacori l'altra sera, voi che avete cantato, insegnato a cantare ai cori ufficiali, a quelli spontanei, diciamoglielo in coro, grazie.
Grazie.
Ah, quasi. Grazie. Ridiciamoglielo in coro. Grazie. Grazie. Oh, ecco, meglio così. Ha funzionato perfettamente. Ho anche incrociato Cinzia Poli, una delle protagoniste della serata, che aveva ancora la faccia da treno dei desideri, dei miei pensieri, che all'incontrario va. E visto che siamo sul tema treni, vuole salutare Donnarumma?
Arrivederci.
Arrivederci. Non eravamo messi male, avevamo una rete ferroviaria che in confronto Hormuz era scorrevole. Per arrivare a quel punto a Hormuz ci è voluta la guerra, per arrivare a questo punto da noi è bastato Salvini. Ma non è di questo che parliamo oggi in apertura di puntata. Ci saranno come sempre i tradizionali momenti di quiz, ma intanto andiamo subito con la notizia.
La notizia che è arrivata tardi, quindi non trovate con grande presenza, è che la Corte Suprema statunitense ha mantenuto le promesse di Trump. La Bayer, che sinora aveva subito condanne per oltre 10 miliardi di dollari da parte degli agricoltori statunitensi che avevano chiesto il risarcimento per i danni da esposizione al Roundup, la formulazione di glifosato messo a punto da Monsanto per i suoi OGM, può tirare un sospiro di sollievo. Secondo la Corte Suprema, con un voto di 7 contro 2, non c'era l'obbligo di informare gli agricoltori sul rischio cancerogeno, cioè non era necessario mettere un'etichetta che evidenziava il rischio cancerogeno per chi utilizzava il Roundup. Immediata la reazione del titolo Bayer, che aveva acquistato nel frattempo Monsanto e ha registrato un incremento del 19%, Non è un sospiro di sollievo, perché non è assolutamente detto che questo possa permettere al colosso agrochimico di cancellare tutti i procedimenti in corso, ma senza dubbio diciamo che Trump ha mantenuto la promessa che aveva fatto in campagna e anche subito dopo essere stato eletto aveva dichiarato che queste cause erano inaudite e un attacco alla libertà d'impresa.
Svela il Wall Street Journal
che proprio in questi giorni il nuovo procuratore delegato all'antitrust Stanley Woodward ha informato gli staff che il Dipartimento della Giustizia hanno organizzato, che hanno operativi in diverse parti del paese, è andato a Chicago, è andato a New York e a Washington e ha invitato i procuratori che appunto istruiscono le indagini per l'operazione antitrust di non andare a giudizio. La linea è del Dipartimento della Giustizia, linea evidentemente che arriva direttamente dalla Casa Bianca, è di raggiungere accordi sia per i procedimenti aperti sia per gli esiti delle future istruttorie. Questo è un terremoto che è in corso da tempo all'antitrust. Precedentemente candidata dallo stesso presidente alla guida della divisione antitrust, Gail Slater, è stata licenziata perché aveva rifiutato di dare il via libera a un accordo di fusione a cui teneva in particolare la Casa Bianca. Il vice di Slater, Roger Alford, aveva pronunciato un discorso durissimo alludendo alle modalità operative del dipartimento. Le aziende assumono avvocati e trafficanti di influenze per rafforzare la loro immagine in linea con la campagna MAGA e pervertire l'applicazione tradizionale della legge. Questo è il clima che si respira, non è solo all'antitrust, ma evidentemente che si respira molto chiaramente all'antitrust statunitense.
Si è parlato molto del uso presidenziale della grazia in questo periodo in Italia, tirando Mattarella per la giacca sul caso Minetti, ma un caso come quello è niente rispetto al disinvolto uso della grazia che ne sta facendo Trump. Qualche mese fa un'inchiesta del New York Times raccontava che nel corso dei suoi due mandati Trump ha concesso clemenza a oltre 70 persone condannate per frode. Nel secondo mandato però il ritmo è aumentato vertiginosamente, solo nel primo anno ha firmato quasi 36 tra grazie e commutazioni di pena, sempre per casi di frode. Il tutto però mentre firmava un ordine esecutivo per istituire una task force contro le frodi, mettendo chi a capo? Il vicepresidente J.D. Vance, con il soprannome di zar antifrode. Adesso poi è un magic moment particolare per chiedere la grazia, perché in occasione del 250esimo compleanno della nazione, pensate un po', Trump elargirà 250 grazie. Alcuni esempi di grazia: una donna ha donato $1 milione al super PAC di Trump, il super PAC è il comitato elettorale. Tre settimane dopo suo figlio, un criminale fiscale condannato, è stato graziato, ma la cosa fantastica è che la domanda di grazia menzionava esplicitamente la donazione che lei aveva fatto a MAGA Incorporated. Trump ha firmato la grazia, il figlio della donna è stato liberato e è stato sollevato dai $4 milioni di restituzione che gli competevano. Poi ci sono esempi più tradizionali, come la grazia concessa a un ex deputato dell'Indiana condannato nel 2023 per insider trading. Questi sono quelli più recenti, ma poiché ci sono adesso le offerte imperdibili di grazia in occasione dei 250 anni, anche altri stanno cercando di approfittarne. Per esempio Sam Bankman-Fried, di cui abbiamo molto parlato.
Il famoso Sam Altman.
L'ex miliardario delle cripto, quello che ha orchestrato una delle più grandi frodi finanziarie di tutti i tempi, ha chiesto ufficialmente anche lui la grazia a Trump. Sembra che non gliela voglia dare, ha detto no a lui, a Diddy e a Maduro, però se ne può parlare ancora.
Dipende anche da quanto, da quali cifre sono in gioco, probabilmente.
$175 milioni è la cifra per cui era stata condannata, ad esempio, Charlie Javis, che aveva frodato JP Morgan Chase nella vendita della sua startup. Anche lei sta cercando una grazia presidenziale, visto che ci sono gli scontissimi. Ma la cosa più bella, e qua chiudo, il consigliere più influente di Trump avrebbe fatto ritirare la causa per frode contro il miliardario indiano Gautam Adani. Anche di questo avevamo molto parlato.
Molto.
Come si chiama il consigliere più influente di Trump? Si chiama Epstein. con una Y al posto della I e con una H in più. Boris Epstein non ha incarichi ufficiali nel governo, è stato soprannominato da Trump in persona il suo psichiatra e quindi non sta lavorando benissimo. Secondo il Wall Street Journal, sempre lui, oggi citatissimo, avrebbe contribuito alla nomina di molti funzionari, tra cui il vice procuratore Trent McCotter, che è quello che avrebbe deciso appunto l'archiviazione del caso.
Splendido aggiornamento in attesa dei movimenti in borsa che, come noto, hanno caratterizzato i primi due anni del mandato di Trump, movimenti che hanno prodotto, secondo le stime, alcune centinaia di miliardi di profitti diretti o indiretti degli esponenti dell'amministrazione, che, come abbiamo detto, con una allocuzione nuova, diciamo un governo degli hedge fund alla Casa Bianca, confermiamo, perché è evidente che anche questa dinamica delle grazie si muove in quella concezione dell'amministrazione dello Stato federale. La settimana è stata caratterizzata ovviamente dalla domanda se c'è o no uno scoppio della bolla tecnologica legata all'intelligenza artificiale. Il tema tiene banco quasi ogni giorno, ma è difficile che possa arrivare una risposta nel breve termine. Probabilmente terrà banco tutta l'estate, anche quando noi non ci saremo, perché questa è la nostra ultima puntata di stagione. E quindi.
È l'ultima puntata questa, no?
Eh sì.
Ma no, penultima.
Penultima.
Ah, sì.
Ah, è penultima. No, io ero convinto. Tu prima hai detto
che era
l'ultima.
Hai capito? Stava già facendo la valigia e chi si è visto, eh?
Hai detto che era l'ultima.
Ma non è vero.
Ok. Comunque siamo vicini a un periodo estivo e quindi la situazione è destinata a tenere banco per tutto il periodo estivo, con i conseguenti annessi e connessi legati allo Stretto di Hormuz. Noi guardiamo sempre questo sito Strait Hormuz Monitor. Ieri
abbiamo un sito Strait Hormuz Monitor. Sì, veramente?
Strait Hormuz Monitor,
che è quello che fa vedere chi passa di non bello.
Ora sono nelle ultime 24 ore sono transitate 62 navi. Normalmente il traffico è di 60 navi.
Lei passa la giornata a vedere quante navi stanno passando, però
la giornata, ma quando arrivo in trasmissione faccio un controllo.
Vabbè, comunque, come cantava il Venditti, e la citazione è d'obbligo, visto che è stata la grande settimana della musica italiana qui a Radio Popolare con gli Ascoltacori, bolla o non bolla, arriveremo a Roma. Intanto il prezzo del petrolio è tornato sotto i livelli pre-guerra.
Il prezzo del petrolio è tornato sotto i livelli pre-guerra, è la prima volta che il Brent, l'altro ieri, è stato scambiato a un prezzo inferiore a $72.48, che era il prezzo di chiusura del giorno prima degli attacchi di Stati Uniti e Israele all'Iran. Gli operatori stanno scontando il ritorno alla normalità, ma ancora i rischi non sono completamente sciolti, perché rispetto al conflitto, complessivamente la stima è che siano intrappolati 1 miliardo di barili di petrolio nel Golfo, e quindi saranno necessari mesi prima di tornare alla normalità. E poi, come sappiamo, ci sono anche i danni che sono stati prodotti dalla guerra ad alcuni degli impianti, in particolare quelli del Qatar per il gas liquefatto. Quello che è certo è che, appunto, come dicevamo, il tema del pedaggio rimane ancora sul tavolo. Gli USA smentiscono, Trump ha detto più volte che in caso di pedaggio saltano le trattative, ma Iran e Oman stanno procedendo nella gestione del Stretto di Hormuz. Hanno già istituito due canali, di questo si è scritto, un canale a nord e un canale a sud, che è rispettivamente gestito da uno e l'altro paese, e si è in attesa poi delle opere di sminamento, perché questa dimensione dei canali è dovuta anche al fatto, appunto, che non c'è certezza sulle condizioni delle mine che sono state nel frattempo posizionate durante il conflitto. E poi torniamo a parlare, appunto, della bolla, perché stamattina c'è un nuovo allarme, visto il crollo che è stato registrato in apertura dai titoli tecnologici.
Bravo, perché volevo farle una domanda. Cos'è il Cospi?
Il Cospi è uno degli indici di riferimento.
Perché c'è il titolone adesso del Sole 24 Ore online. Borsa, il Cospi perde oltre l'8%. Seul attiva il circuit breaker.
Sì, è l'indice principale della borsa sudcoreana, che è diventato in questi ultimi tempi uno dei parametri per capire appunto l'andamento dei titoli tecnologici. È crollato oggi dell'8,1%. Facendo sostanzialmente vanificando i guadagni che erano stati fatti, recuperando il crollo che si era già registrato lunedì. Siamo sempre nel capitolo delle aziende dei chip che temono uno sgonfiamento della bolla, anche se proprio ieri Micron, la statunitense Micron, aveva fatto un balzo del 15% perché aveva registrato utili più che quadruplicati nell'ultimo trimestre registrato. Quindi la situazione continua a rimanere da montagne russe, e la montagna russa contribuisce in modo particolare sempre Elon Musk e la sua SpaceX.
Per fare pandan, visto che ha chiuso parlando di montagne russe, è d'accordo se rientriamo con Montagne Verdi di Marcella Bella?
Sì, io non posso che essere sempre d'accordo con le tue scelte.
Dopodiché io devo anche lanciare il quiz odierno del giorno della locusta, lo devo fare molto rapidamente, e il quiz è questo qua. Vogliamo sapere chi è colui che invidia con rancore la cuccia dell'altro. Chiaro?
Chiaro.
Colui che invidia con rancore la cuccia dell'altro. Il primo quiz di oggi del giorno delle locuste, pubblicità, linea al GR e poi torniamo con Montagne Verdi e le risposte.
Mi ricordo montagne verdi e le corse di una bambina con l'amico mio più sincero.
Però questa avremmo dovuto farla, gli ascoltacori. Strano che non abbia neanche preso così la sera, perché poi c'aveva anche il nananana finale perfetto. Ma veramente non l'ha mai sentita? Ma non è possibile?
No. Come ti ho detto prima, no.
Ma non puoi non averla mai sentita. Cioè, capisco che non sappia il testo, magari intero, ma sentirla deve averla sentita.
Non mi sembra. Che devo fare? Cioè, io dico...
Cioè, non ho mai sentito l'amico mio più sincero, un coniglio dal muso nero. È uno dei versi più famosi della letteratura italiana. E come quindi uscimmo a rivedere le stelle. E come il naufragarmi dolce in questo mare. Non può non averlo sentito.
Adesso.
Tanto dovrebbe piacerla la canzone, perché Montagne Verdi è green.
Quindi, sì, va bene, però. Cioè...
Quindi adesso l'ascolterà, che adesso che sa che è green.
L'ho ascoltata. Anche.
Tra l'altro, lo dico a lei, lo dico anche a tutti gli ascoltatori, se la volete fare a casa col flauto del bambino,
sì,
è molto facile.
Ah.
Do, re, mi, mi, re, mi, re, mi, 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 re, fa, fa, re, fa, re, fa, fa. Lo sapevo fare anch'io.
Sei veramente...
Sono belle e facili da fare. Quella lì, il Danubio Blu e I Was Made For Loving You dei Kiss. Tutte e tre molto facili col flauto. Io lo dico.
Lo dici tu.
E qualcuno ha voglia di esercitarsi oggi, eccetera.
Invece il quiz non doveva essere...
Ah, fatto, bravo, il quiz, me lo stavo dimenticando. Allora, no, abbiamo le risposte?
Pochissime.
E beh, perché richiede un certo ragionamento, ma attenzione perché è interessante come quiz. Colui che invidia con rancore la cuccia dell'altro.
Finora io vedo solo il triste cane del mio vicino.
Cioè, e basta?
E basta, è l'unica...
Allora, diamo un aiutino. Mamma mia, che fatica. Colui che invidia in modo rancoroso l'osso e la cuccia dell'altro.
Ah, no, hai aggiunto l'osso per chi non se ne fosse accorto.
Proviamo a dare un aiutino. Colui che invidia con rancore l'osso e la cuccia dell'altro. Va bene, parliamo dell'iPo. Ancora dell'iPo? Abbiamo...
Beh, parliamo sì, perché è evidente che in tutta la vicenda delle montagne russe un ruolo fondamentale lo ha assunto e ce l'ha SpaceX, che continua a tenere banco sia in termini di assorbimento di capitali sia perché è come se si fosse quotata una criptovaluta con fluttuazioni anche giornaliere rilevanti. C'è una marea di operatori che hanno compravendite importanti, ma per le motivazioni che avevamo detto, cioè per il drammatico errore della borsa di autorizzare una IPO con un flottante così basso e volumi di denaro così alti, è evidente che bastano poche compravendite, relativamente poche, per far muovere tantissimo il titolo. Titolo che è sceso sotto il valore dell'offerta pubblica a $147, poi è risalito e da questo punto di vista appunto il trading rischia di assorbire, di influenzare un po' tutto il comparto tecnologico, che è sotto scacco per la questione dei chip. Ieri è arrivata la conferma dal Dipartimento del commercio statunitense che l'inflazione continua a rimanere al 4% e la ragione principale è proprio quella della bolla legata ai data center, la dimostrazione che questa bolla produce comunque risultati incredibili, e sono i dati appunto, come dicevamo, della trimestrale di Micron, uno delle principali fornitori di chip negli Stati Uniti, che ha visto i profitti nell'ultimo trimestre triplicati per 4, 29 miliardi di dollari contro i precedenti 2 miliardi, è cresciuta del 15%, ma ieri a innescare il meccanismo delle vendite invece ci ha pensato Apple, che ha alzato i prezzi dei propri prodotti da 100 a $300, imputandolo alla bolla dei prezzi dei chip, in particolare delle memorie RAM, che sono mancanti sul mercato.
I desktop e gli iPad, pardon, i notebook e gli iPad, non gli iPhone.
No, esattamente, ancora, perché è sempre legato appunto alla questione della RAM e quindi al fatto che c'è una penuria in questo momento di disponibilità di RAM e prezzi in forte crescita.
Purtroppo è già quotata in borsa, altrimenti avrei partecipato con grandissimo entusiasmo all'IPO di Emma, l'intelligenza artificiale pasticciona tutta italiana, di cui molto si è scritto in questi giorni. Purtroppo appunto Egomnia è già quotata in borsa, dopodiché ci dice abbastanza dell'eccellenza del Made in Italy nel settore dell'intelligenza artificiale. Io nel frattempo mi sono fatto questo film, no! È arrivata la risposta esatta.
No,
io mi ero fatto il film che non arrivassero risposte al quiz, perché nel frattempo là fuori, come nelle serie distopiche, erano tutti morti per il caldo, no? e noi uscivamo poi dallo studio e ci accorgevamo che eravamo rimasti gli unici sopravvissuti sul suolo terrestre, e lì cominciava tutta una saga di sopravvivenza pazzesca. Invece no, perché stavano arrivando delle risposte arrivando, sbagliate e a caso, finché è arrivata?
È arrivata
quella?
Elia, il rosicane.
Però ci metto un po' di pathos. Non è che la sbatte lì così come se fosse.
Madonna, scusa.
Ci sono quante edizioni di Masterchef che insegnano a impiattare le cose? Non è che si sbattono nel piatto così come capita. Esattamente la risposta esatta al quiz odierno, il primo quiz odierno, era proprio quella lì. Colui che invidia con rancore la cuccia dell'altro è proprio il rosicane.
In realtà c'è anche prima era arrivato anche Franco, che prima ha scritto rosicane. Cane. E poi rancoroso, non so perché, evidentemente
ha tentato la doppietta.
Dice.
Vabbè, comunque era proprio il rosicane, che è una figura mitologica norrena, era un cane che stava nel Walhalla e quando arrivavano gli altri cani, più cani di lui, gli ringhiava, da cui appunto il rosicane e tutta la sua invidia. Bene, proseguiamo
perché, con
intanto Anthropic.
No, prima dobbiamo dare questa.
Questa.
Perché la trovo assolutamente geniale, cioè SpaceX sta costruendo, ha avviato i piani per la costruzione di una vera e propria Star Pipe che dovrebbe collegare la sua base di lancio dei satelliti, la Starbase, nel Texas del Sud, ai fornitori diretti di combustibile, per la precisione metano liquido, perché i razzi di SpaceX consumano ciascuno 630.000 galloni per ogni lancio, e quindi questo significa oggi centinaia di mezzi che devono portare queste enormi quantità di metano liquido per i lanci, in previsione del fatto che i lanci diventeranno, secondo il piano di Musk, alcune migliaia all'anno. È in costruzione appunto una vera e propria metanodotto che dovrebbe permettere l'alimentazione diretta per i lanci, e da questo punto di vista Musk sta anche cercando di costruirsi un approvvigionamento diretto del combustibile, in particolare in Texas. Già dal 2023 stava lavorando forse addirittura per l'acquisizione di un'azienda fornitrice di questo metano liquido.
La cosa interessante che non sapevo è che c'era Finardi ai cori di Montagne Verdi.
Ah sì?
Sì, c'era Finardi. L'altra cosa che non sapevo è che Rita Pavone ne aveva fatto una cover per il mercato francese, Vert Colline. Sapeva?
No.
E l'altra cosa ancora che non sapevo è che una cover l'aveva fatta anche Laura Freddi nella compilation Mega Summer volume 4 del 2011. Ma intanto Anthropic, stavamo
Anthropic
dicendo.
Sì, perché Anthropic ha scritto una lettera al Congresso degli Stati Uniti segnalando che c'è stata una violazione, un tentativo per la precisione di Alibaba di ottenere accesso illegale a Claude, perché lo ha fatto al Congresso, perché appunto in questo momento è ancora operativa una sorta di vero e proprio bando per le aziende cinesi ad accedere ai sistemi di intelligenza artificiale made in USA, e quindi da questo punto di vista c'è una ipotesi e una richiesta appunto da parte di Anthropic di informazioni su come bisogna comportarsi e quali azioni devono essere messe in campo per proteggere appunto i sistemi di intelligenza artificiale da quella che viene considerata l'aggressività cinese. In realtà i cinesi, come sappiamo, stanno anche producendo sistemi molto più economici e molto più diretti.
Ne approfitto per lanciare il secondo quiz odierno del Giorno delle Locuste. Cari ascoltatori, questo è facilissimo, di una facilità disarmante, per cui vince chi arriva primo, perché tanto le risposte arriveranno immediatamente. Vogliamo sapere il titolo del canto il titolo del canto partigiano che dice no alla speculazione di borsa. Intanto sono gli investimenti nei data center che contribuiscono a alimentare la spinta inflazionistica.
Sì, spinta inflazionistica, come dicevamo, alimentata dai data center. L'ultimo dato è al 4%. È vero anche che questo dato dimostra che l'economia americana continua a crescere.
Ha vinto Fabio.
Ha vinto Fabio, sì. È già arrivato.
Dopo diciamo la risposta.
Perché l'economia statunitense continua a crescere, perché il dato è un più 2,1% nell'ultimo trimestre, smentendo le stime che appunto prevedevano invece una frenata dovuta in particolare alla bolla sui prezzi energetici e alla guerra. Nell'insieme di questo cambiamento in corso, che a cui abbiamo già accennato la scorsa settimana, relativamente alla scomparsa delle polemiche tra la Washington, tra la Casa Bianca in particolare, e la presidenza della Fed con la nomina di Kevin Warsh, continua a rimanere una posizione della Fed che sembra fortemente focalizzata sul controllo dei prezzi, cioè la stessa linea identica che aveva Powell, ma portata avanti da Warsh. Questo sta facendo consolidare ancora di più il recupero del dollaro, ma la stessa Fed ha anche segnalato in uno stress test che le principali banche statunitensi, praticamente le 32 più grandi banche sottoposte a stress test, hanno evidenziato una perdita potenziale da 708 miliardi nel caso di una crisi economica, e quindi chiede la Fed che sostanzialmente queste banche mantengano i livelli di protezione regolatoria del capitale, diversamente da quanto invece aveva preannunciato Trump. Quindi un altro segnale che la Fed si muove in modo diverso rispetto agli annunci del presidente.
Pensi che, pur arrivando solo settima a Sanremo del 72, Montagne Verdi fu il più grande successo di quell'edizione, insieme a Jesael dei Delirium di Ivano Fossati. Quindi pensi che Pantheon di cantautori che c'era attorno a Montagne Verdi, Finardi ai cori, accanto c'erano Fossati e Delirium che cantavano Jesael. La risposta esatta al quiz del giorno della Locust, il primo l'ho detto perché l'ho visto in tempo reale, è stato Fabio, bravi anche gli altri, ma era di una facilità quasi imbarazzante. Il quiz numero 2 di oggi, il canto partigiano che dice no alla speculazione di borsa, naturalmente bolla ciao, e volevamo venirvi incontro perché avete avuto delle difficoltà con il rosicane. 7 minuti e 45, ancora oggi abbiamo un sacco di tempo, ma
sì,
anche un sacco
allora
di argomenti.
Esatto, un sacco di argomenti, e per la precisione segnaliamo che Lee Robinson, che è il gestore che nel 2008 ha trasformato 20 milioni di dollari in 200 milioni, è uno di quei 10 che ha puntato contro i mutui subprime americani, oggi vede i rischi in particolare il solito mercato del private credit di cui abbiamo già parlato, che è cresciuto fino a 1.800 miliardi di dollari grazie a una domanda di rendimento più alta di quella offerta dai titoli di Stato statunitensi. Robinson sta aumentando le posizioni ribassiste su alcune grandi compagnie assicurative, MetLife, Berkshire Hathaway, utilizzando i credit default swap, di cui non sentivamo parlare da molto tempo, per proteggersi da un possibile deterioramento di questo credito privato. Secondo Robinson, che quindi è uno che di crisi ne sa qualcosa, gli attuali livelli di fiducia ricordano la calma che precedette addirittura il collasso di Lehman Brothers.
Ah, scusi, no, ero distratto perché stavo leggendo che Re Carlo lascia Buckingham Palace, non vivrà più nel Palazzo Reale. È arrivato il momento di tornare sul risico bancario.
Esatto.
Quando ho visto che l'ha messo in scaletta, sa cosa ho pensato?
Sì.
Che non mi ricordo già più niente di tutto quello che avevo capito.
Avevi
l'altra
ero
stato bravissimo.
Sintesi. Ti avevano anche dato
un fenomeno, ero stato. E però riconosco che trascorsa una settimana o forse due, già non mi ricordo più niente. Dovrei riprendere tutto, ma anche no. Quindi aggiorniamo con la nuova puntata del risico bancario.
Aggiorniamo con due elementi, cioè che l'attuale amministratore delegato di MPS, di cui abbiamo parlato tanto, Luigi Lovaglio, che ha resistito al licenziamento da parte di Francesco Gaetano Caltagirone, ha vinto a sorpresa l'assemblea in cui doveva essere nominato un nuovo consiglio, poi aveva creato un asse molto debole, ma un tentativo con Banco BPM in vista dell'attacco di Intesa Unipol, sta ancora cercando una via di rilancio da parte di Banco BPM, ma è quasi del tutto improbabile, anche perché nel frattempo è notizia proprio di ieri che Crédit Agricole è salito al 29,9% dello stesso Banco BPM. Aveva avvisato il Ministero dell'Economia e delle Finanze da tempo di questa sua iniziativa, e quindi il balzo verso il 30% consentirebbe a Crédit Agricole di avere un ruolo di sostanziale controllo della banca senza la formalità. Non è detto che comunque questa crescita all'interno di Banco BPM non possa preludere anche a ulteriori operazioni nel settore, ma ormai la partita invece relativa a Mediobanca e MPS sembra consolidata. Rimane aperta la partita sulle generali, perché lì si intreccia la questione generali con la quota importante di Unicredit, 8,4%, e il fatto che Unicredit è anche uno dei finanziatori di Leonardo Maria Del Vecchio nell'operazione per liquidare i fratelli dalla Delfin, e avrà bisogno appunto di oltre 11 miliardi, e una delle opzioni che ha messo sul tavolo Unicredit è quella di scambiare la quota di Delfin nelle generali con le linee di finanziamento per questa operazione, ma finora Leonardo Maria Del Vecchio ha rifiutato la proposta.
Bene, sono le 8:55 minuti, siamo quasi in chiusura, visto che siete affamati di quiz, ingordi di quiz, ve ne butto lì uno così, proprio in coda. Gli apparecchi per rinfrescare determinati bovini. Gli apparecchi per rinfrescare determinati bovini. Parlava dei Del Vecchio, ma questo è un paese in cui le eredità sono sempre in prima pagina. Si litigano i fratelli Del Vecchio per l'eredità del padre, litigano anche le figlie di Emilio Fede per l'eredità, e le figlie di Emilio Fede ci portano nel grande mondo del berlusconismo, che non è fatto di sole eredità.
Beh, però è fatto sicuramente di molto denaro, qui litigi non ce ne sono, almeno non appaiono in alcun modo, sembra ci sia concordia in particolare nelle vendite e nelle divisioni del ingenti somme. Di cosa stiamo parlando? Avete sicuramente letto che i Berlusconi hanno venduto Villa Certosa per 350 milioni di euro all'emiro Altani, molto meno di quanto era iscritta a bilancio, ma che era 500 milioni, ma tant'è, se ne sono liberati. La notizia invece, quella interessante, è quella di ieri: Mediaset ha fatto l'assemblea, ha incrementato i dividendi da distribuire sempre ai 5 figli del 50%, da 100 a 150 milioni, ed è il 300% in più rispetto a quanto distribuito nel 2023, che erano soli 50 milioni di euro. I conti apparentemente sembrano ottimi, con un profitti a 429 milioni, ma in realtà, se si approfondisce, si evidenzia che il fatturato di Mediaset da solo è calato e che c'è un boom del debito per l'acquisizione di ProSiebenSat. Sostanzialmente in questo momento il debito di Mediaset sfiora, è prossimo a i 3 miliardi di euro, si era partiti da meno di 900 milioni, questa acquisizione di ProSiebenSat ha spinto anche il fatturato, ma non sappiamo se e come resisterà un'aggregazione di questo tipo al stravolgimento in corso nella televisione broadcast.
Allora, diciamo due cose in chiusura. La prima è che Altani è il noto creatore della Pimpa Catariota.
Ah, okay.
Hai capito?
Sì.
Bene. La seconda...
Sono arrivate le risposte.
Sì, facile. Però poteva essere doppia la risposta. Tutti si sono concentrati sulla risposta più eco-green, che era ventilatori. Ventilatori, capito?
No.
Bella era questa.
Però sono arrivati.
Però poteva essere anche condizionatori.
Infatti sono arrivati diversi anche condizionatori.
Eppure climatizza?
Tori.
Che sono sempre, alla fine, determinati bovini rinfrescati da determinati apparecchi. Nel frattempo io stavo chiudendo con un grandissimo omaggio alla famiglia Bella, cioè anche con Non si può morire dentro di Gianni Bella, dopo Montagne Verdi di Marcella Bella, ma mi ha crashato tutto, è partita un'altra cosa e niente, non va, guardi.
È crescita caldo,
di nuovo.
Come dici tu.
Peccato, tra l'altro tutto questo lo sto facendo sull'account di Elisa Gracci, che era rimasto aperto in studio, e quindi l'algoritmo punterà molto per lei su Marcella e Gianni Bella, spero che me ne sarà grata. Bene, siamo arrivati al termine di questa puntata del Giorno delle Locuste, al contrario di quanto non diceva il diabolico professore, ci risentiamo e ci ritroviamo anche la prossima settimana, e quella sì sarà l'ultima di questa stagione del Giorno delle Locuste. Niente demone del tardi domani, perché è l'ultima del mese.
L'ultima del mese.
E quindi c'è la direttrice Lorenza Ghidini. Basta, noi andiamo.
Andiamo.
Arrivederci.
Buona settimana.
Alla prossima.